File 39, pagina 213, capitolo 38. Giorno dopo giorno, avanti e indietro, sempre la stessa strada, dal campo alla miniera, a piedi e ritorno. Ma ogni viaggio si fa più faticoso, a volte quasi impossibile per chi cade a terra, senza forze per sopravvivere. Sono molti quelli che non ce la fanno. Gli altri si trascinano in una disordinata processione a cui spesso viene imposto di cantare e procedere al passo di marcia. Anche se i prigionieri sono ormai ombre grigie, spaventate e traballanti, che a fatica si reggono in piedi. Le pretese di ordine e disciplina esercitate dai tedeschi fino allo stremo non ottengono che l'incedere sbilenco dei deportati. Perfino l'ossessiva regolarità tedesca va a sbiadire in quell'alba della stagione nuova. Le giornate si stanno allungando e nell'aria si sente un anticipo di primavera. Nel cielo un canto assonnato di uccelli e per terra qualche filo d'erba che compare qua e là tra le zolle ancora gelate fanno ben sperare. Basta questo pensiero per sollevare l'animo di Giulio, che sempre prega, pensa alla moglie, alla figlia che lo aspettano a casa e per farsi coraggio accarezza la vera nuziale, da cui non si separa mai. Intanto un vento di carnevale fa tremare e insieme sorridere, forse la liberazione è vicina. Anche se le lettere dall'Italia faticano ad arrivare, il suo superiore, Lionello Pioli, continua a incoraggiarlo di avere pazienza. Sul suolo tedesco i bombardamenti degli alleati non danno tregua e le comunicazioni accusano ritardi per tutti, gli dice con voce sincera, e allora Giulio gli crede. A volte l'animo gli si scurisce con un pensiero aspro di vendetta per chi, a Tolmezzo, quella mattina d'estate di tanti mesi fa, l'ha tradito, consegnandolo alla prigionia e a quell'inferno che pare non avere fine. Stai pur certo che io torno e quando ti incontrerò ti riempirò la faccia di schiaffi e sberle e mi vendicherò di tutto questo dolore, questo schifo che mi fai passare. A volte parla con rabbia tra sé e anche questo sentimento, così poco cristiano, lo fa sentire vivo, battagliero, gli dà la forza per tirare avanti. Non bisogna lasciarsi andare. Lo ripete spesso, pure a Vittorio, che negli ultimi giorni è diventato serio, taciturno. Non vuole lavarsi, fatica a vestirsi, non legge più. Carnielutti ha già visto altri compagni con quell'aria assente nello sguardo abbandonarsi alla sconfitta e infine soccombere all'inedia. Allora cerca di scuoterlo, di sforzarlo a parlare, raccontare. Non vuole perderlo. È il suo migliore amico. Altrimenti come farà da solo a sconfiggere quella battaglia estrema a cui li sottopone giorno e notte la vita del lager? Anche questa mattina non ti sei lavato, lo rimprovera Giulio. Vittorio sta col capo ripiegato tra le spalle che si sono fatte ossute mentre procede trascinando i suoi lunghi piedi verso la fabbrica. Come un automa porta un passo dopo l'altro, in silenzio. A volte bisbiglia, in un mormorio senza senso, quasi un pigolio di passero che diventa vento. «Vittorio, sto parlando con te, rispondi per favore!» Ma a questo sollecito segue ancora silenzio. Intanto arriva la sentinella che li sorveglia passo passo. «Silenzio, silenzio!» urla con rabbia il soldato tedesco che mostra con tracotanza il manganello pronto a colpire, Poi va in fondo alla fila, dove pare che qualcuno sia stramazzato al suolo, svenuto, forse morto. Dopo un po', l'amico, con voce arrochita, piena di sassi, sussurra: «Lasciami perdere, pensa a te». «Vittorio, a casa ci aspettano, te ne sei scordato», insiste Giulio. «Non dire scemenze, a casa nessuno mi aspetta». Il compagno, sopraffatto dal pessimismo, finisce la frase con un colpo di tosse. Il respiro si fa ansante. Poi riprende fiato e spiega: «Lasciami perdere, non te lo dico più. Sono tanto stanco». E ritorna nel suo mutismo tetro. Intanto sono arrivati davanti alla fabbrica e le sentinelle li smistano per iniziare il turno di lavoro. Li spintonano senza alcun rispetto, come bestie destinate al macello. «Schneller, schneller!» Si sente ancora quell'incitazione piena di consonanti che accompagna gesti autoritari senza un attimo di tregua. Come ogni giorno, da che lavorano nella miniera di Admersleben. «Tieni, oggi ho rimediato questa foglia di cavolo, meglio di niente», dice Giulio a Vittorio, porgendogli quanto ha guadagnato per un suo disegno. L'amico si risveglia dal torpore in cui pare inabissarsi ogni giorno di più. Fa un gesto stanco con la mano e afferra il cibo che l'amico gli dà. Vorrebbe dimostrargli la sua gratitudine, ma non ne ha la forza. «Mangia, non pensare a niente e mangia, per Dio!» lo incita Carnielutti. Lui, per quanto debilitato, cerca di non perdere la lucidità e di tenersi ben saldo, con i piedi per terra, vuole vivere, vuole tornare a casa, ogni minuto, ogni ora, ogni giorno che passa. Quello è il suo pensiero fisso. «Senti, Vittorio, una voce ben informata mi ha detto che i carri armati russi sono vicini. Il capo della resistenza qui al campo mi ha confermato che è solo questione di giorni. Non possiamo arrenderci proprio adesso. Devi farti forza. Tra breve dovremo prepararci alla fuga, scappare, perché i tedeschi hanno perso. Questi bastardi sono stati sconfitti e noi saremo presto liberi. Capisci? Liberi». Gli parla forte nelle orecchie, con un'espressione esaltata nello sguardo che Vittorio non conosce. Allora, sarà forse per la foga e la convinzione di Giulio, fatto sta che il geometra racimola le forze rimaste e accenna un sorriso. «Hai ragione, non bisogna dargliela vinta a questi crucchi di merda. Presto, scappiamo, e che vadano a farsi fottere questi bastardi di tedeschi». Adesso anche Vittorio pare essersi ripreso. Le sue guance incartapecorite si rianimano, mentre un lampo di vita serpeggia nel suo sguardo buono. Pagina 217.